Globalizzazione e spaesamento di Ludovica Pellizzetti. Tanti spazi e nessuno smarrimento. Seconda parte. L'attuale e ineludibile ripensamento delle coordinate spazio-temporali produce una serie di ricadute sul rapporto che gli individui intrattengono con quanto li circonda e, di conseguenza, anche con se stessi. In linea con quanto sostiene Hartmut Rosa nel suo recente Accelerazione e alienazione, è possibile individuare la principale di queste conseguenze negative in una sorta di alienazione iperbolica, ovvero in un atteggiamento, che è in primis vissuto, di estraneità, talvolta indifferenza, più spesso avvilimento e frustrazione, che non risparmia nessuno dei vari livelli dell'esistenza. Siamo alienati nei confronti dello spazio, poiché perdiamo costantemente intimità nei confronti degli ambienti circostanti. Siamo alienati nei confronti del tempo stesso, inteso in senso assoluto, dal momento che siamo disincentivati, se non impossibilitati, a fare investimenti emotivi a lungo termine. Siamo alienati, in definitiva, da noi stessi in quanto il mondo, a fronte, forse, di meccanismi difensivi per l'inattuabilità dell'avere mordente sulla realtà, si fa sempre più freddo, oggettivo, distante. Lo sradicamento che questa alienazione comporta e allo stesso tempo riproduce è quanto già Simone Weil individuava come vera e propria patologia dell'Occidente. Si vanno smarrendo punti cardinali fermi e, con questi, fonti di appartenenza e identità. Il passato, così come il futuro, costituiscono i fondamenti di quello che rappresenta il più importante e misconosciuto bisogno dell'anima umana, il radicamento. In un commento al proprio progetto di studio per una dichiarazione degli obblighi verso l'essere umano, l'autrice scriveva: l'anima umana ha bisogno più di ogni altra cosa di essere radicata in molteplici ambienti naturali e di comunicare con l'universo per loro tramite. È criminale ciò che ha per effetto di sradicare un essere umano o di impedire che questo metta radici. Il radicamento, oltre che una modalità di percezione della realtà, che fa sì che ci si avverta come situati e autori delle proprie esistenze, rappresenta un presupposto ontologico imprescindibile per l'essere umano. A fronte della molteplicità degli stimoli a cui siamo sottoposti, riemerge quindi prepotentemente una domanda identitaria forte. Se non c'è un tempo assoluto e sacro, esistono, però, tempi e luoghi singolari che si possono consacrare. Se non esiste un senso della storia, non per questo le esistenze individuali non possono averne uno. Se non esistono identità ascritte, queste si possono costruire. Se le grandi narrazioni non ci convincono più, esiste un'alternativa allo sradicamento, il quale non costituisce un destino ineluttabile. Al bisogno di riconoscimento di sé, con gli altri e nel mondo, si può rispondere attraverso un racconto più intimo, personale, individuale, autobiografico. Benché le varie sequenze di vita siano incorporate all'interno di una contiguità dei tempi, tipica di una società altamente differenziata, riuscire a ordinarle significa stabilire relazioni dotate di senso, e in tal modo rifondare la propria identità. Narrare di sé significa mettere dei confini e allo stesso tempo superarli. Significa anche stabilire una continuità, non come nesso univoco di causa-effetto, bensì come possibilità di riconoscere un filo che ci lega al passato e al futuro. La narrazione come spazio che contiene e apre nello stesso tempo sembra rispondere al difficile di tenere insieme la molteplicità e l'incompiutezza dell'io contemporaneo e il suo bisogno di riconoscersi ed essere riconosciuto. Se a livello di spazio disancorato lo spaesamento è condizione diffusa, esiste tuttavia un luogo del radicamento in cui è possibile rielaborare consapevolmente gli spunti individuali, sociali e culturali e produrre così significati che siano orientanti nel mondo. Attraverso la narrazione biografica questa rielaborazione avviene in uno spazio simbolico comune all'umanità intera, la casa. Il luogo del radicamento presenta tre caratteristiche che ne definiscono la natura, è identitario, ogni essere occupa il suo luogo che diventa costitutivo della sua identità personale, relazionale, ogni essere è situato in una configurazione di insieme, è storico, perché coniuga l'identità e relazione a partire da una stabilità e da un senso di continuità. La casa costituisce per il soggetto contemporaneo un luogo antropologico, un centro di stabilità e continuità, sicurezza e prevedibilità in un mondo sempre più complesso, dinamico, incerto. Da qui la necessità di indagare cos'è che fa casa e in che forma questo sentimento si realizzi nelle sue varianti contemporanee. Ciò che è indubbio, nonché trasversale a tutti i significati che casa assume, è il fatto che qui le cose che ci circondano raccontano qualcosa di noi e, attraverso queste, siamo in grado di riconoscerci. Nella dimensione privata ritroviamo, infatti, una risposta alla ricerca di una rappresentazione fedele dell'essenza della nostra psiche e dei nostri sentimenti, di ciò che siamo. Esiste quindi già ovunque la possibilità di riappropriarsi, certamente in una dimensione micro, ma non per questo meno importante, di quel tempo e di quello spazio che su un piano macroscopico sembrano sfuggire al nostro controllo e producono estraneità e avvilimento. Poiché, incontrovertibilmente, il contrario di sentirsi alienati è sentirsi a casa. L'oicosofia di Martin Heidegger. L'uomo non è l'unico a realizzare ripari, rifugi, case. Esiste, tuttavia, una specificità tutta umana, la quale fa sì che si possa dire che soltanto l'uomo abita il proprio mondo. Questa è la sua capacità di conferire significati allo spazio e di connotarlo affettivamente. L'abitare può essere considerato come la matrice dell'essere umano dell'uomo. Quanto ci rende ciò che siamo e descrive il nostro modo di stare al mondo. A fronte del dibattito sulla globalizzazione si registra una paradossale dicotomia tra il forte straniamento emozionale dilagante e le crescenti rivendicazioni di riconoscimento di spazi identitari. È in questo quadro di riferimento che si assiste a un rinnovato interesse per il tema della domesticità, in quanto la casa rappresenta l'ambito privilegiato dell'abitare umano. Il concetto di domesticità è l'esito di una lunga evoluzione storica, nel corso della quale una serie di processi macroeconomici, politici, tecnologici contribuiscono a delineare una sfera specifica dell'esperienza quotidiana. Per tale motivo la casa può essere considerata, a pieno titolo, come un ponte che unisce una dimensione strutturale a un piano soggettivo, poiché è in questo luogo che si condensano le trasformazioni centrali del nostro tempo. In particolare, è qui che si rende visibile e si cristallizza la distinzione tra pubblico e privato, processo tipico e specifico della modernità. Ed è sempre qui che le fratture dovute alle trasformazioni spazio-temporali si possono ricomporre. La semantica di casa rimanda a un insieme eterogeneo di fenomeni che non hanno, in italiano, un riferimento concettuale e linguistico specifico analogo alla distinzione anglofona tra house e home. Con il primo termine, infatti, ci si riferisce all'edificio, parte di un insediamento più ampio, che costituisce una testimonianza tangibile di uno stile di vita o di uno status. Con home si intende tanto uno spazio fisico, caratterizzato da valenze affettive, così come da elementi funzionali, quanto uno spazio simbolico, condizione di familiarità, riconoscimento e appartenenza. Quindi, lo spazio del radicamento per eccellenza. Sebbene i due piani non possano essere distinti, il concetto di casa a cui ci si riferirà ora in poi, e che si vuole indagare, è da intendersi come quell'emozione quadro rappresentata dal sentirsi a casa, che, come tale, non è necessariamente legata alle quattro mura della propria abitazione. Non è assurdo, infatti, pensare che un camionista si possa sentire a casa all'interno dell'abitacolo del suo camion lungo la strada che percorre ogni giorno, che per un nomade Tuareg il senso di casa sia dato dal deserto intero ovunque pianti la sua tenda, che a un macchinista questo accada in quelle stesse stazioni che per altri sono non luoghi. Infine, va tenuto presente che le trattazioni su questo tema sono spesso rizomatiche, scarsamente unitarie e che ancora troppo pochi sono stati i tentativi di produrre una letteratura specifica sulla domesticità occidentale, a fronte, invece, dell'infinità di lavori sull'abitare tribale inteso come riflesso di una specifica cosmologia e gerarchia sociale. Ci si potrebbe chiedere come la filosofia, comunemente associata alla trattazione di oggetti sublimi, possa fornire strumenti interpretativi della vita quotidiana. In effetti, prima della pubblicazione di Essere e Tempo nel 1927, la quotidianità non trovava asilo nei cosiddetti trattati filosofici, né men che meno in vista di una riproposizione della domanda sull'essere in generale. È Martin Heidegger che pone sotto lo sguardo indagatore della sua analisi fenomenologica un mondo che qualche tempo prima sarebbe stato considerato triviale da una filosofia dedita alla coscienza, al io, allo spirito. Il filosofo tedesco ci mostra, invece, come pensare l'abitare significhi pensare concretamente l'esistenza umana. Essere uomo significa essere sulla terra in quanto mortale, che significa abitare. Queste sono alcune delle prime parole pronunciate da Heidegger in occasione di un seminario dal titolo Costruire, Abitare, Pensare, durante il convegno di architettura tenutosi a Darmstadt il 5 agosto del 1951. È sicuramente noto che già in Sein und Zeit Heidegger ha tentato di legare etimologicamente l'infinito di io sono al significato di abitare presso. A questi si aggiungono altri rimandi nelle sue opere in cui il filosofo, nel ripercorrere etimologicamente il significato del verbo essere, indica l'abitare come suo principale significato, ma è solo con lo scritto del 1951 che il filosofo si occupa in maniera programmatica del rapporto tra spazi e luoghi unitamente al tema dell'abitare. Il testo in questione si apre con una dichiarazione di intenti con la quale Heidegger si propone di indagare specificamente 1. Che cos'è l'abitare? 2. In che misura il costruire rientra nell'abitare? Secondo il filosofo, l'abitare non rappresenta una tra le pratiche umane, bensì il tratto fondamentale della natura dell'uomo, della cui esistenza spiegherebbe altresì il senso. Tutto quanto c'è di umano nell'uomo è cura, che è colere nel senso di coltivare cose e luoghi, che è bauen, che è costruire e dunque abitare. Abitare, luoghi, cura, cose, dunque, costituiscono un armamentario concettuale che pare suggerire all'interno dell'oicosofia heideggeriana una disposizione antropologica ed emozionale a cui poco bisogna aggiungere. Tali temi, infatti, unitamente a quelli di significato, familiarità e temporalità, costituiscono l'asse portante, nonché le linee guida, dell'analisi che si sta per proporre in relazione al significato del dimorare. Non sono queste forse le componenti essenziali del sentirsi a casa, di quel radicarsi che si fa antidoto allo smarrimento? La casa vissuta. Assunto che l'abitare è il tratto specifico dell'essere umano, si vorrebbe ora tematizzare la casa quale attitudine interiore, come quell'estraneità del quotidiano che sfugge alla totalizzazione e all'omologazione, l'angolo di mondo in senso fisico, ma non solo, che si fa scenario di pratiche quotidiane, le quali, a fronte delle diverse e originali strategie adattive di ciascuno, permettono di recuperare la dimensione della memoria e del progetto, resistendo così a una compressione spaziale e una diaspora temporale che sembrerebbero soffocare il passato nonché cannibalizzare il futuro, e con questi la possibilità stessa di un soggiorno dotato di senso. Ma cos'è dunque che fa casa? Secondo Agnes Heller, la familiarità è l'elemento più importante del sentimento di sentirsi a casa. Questa, infatti, afferisce a due universi semantici e concettuali tra loro complementari, i quali ne restituiscono la complessità e la tonalità, che è sì eminentemente emotiva, ma anche cognitiva e volitiva. Il primo riferimento va indubbiamente alla sfera della consuetudine, delle pratiche abituali. Ciò che mi è familiare è qualcosa che conosco in senso epistemico e riconosco in senso identitario. Familiare è qualcosa che si ripete nel tempo e che ho interiorizzato, che fa parte di me. A essere familiari, secondo questo significato, sono le persone, o meglio, le pratiche che con queste intratteniamo, i gesti, le cose e persino gli elementi sensoriali. Il secondo orizzonte concettuale della familiarità è rappresentato dalla dimensione della confidenza, della forte intimità dei rapporti, che a loro volta richiamano un senso di vicinanza, di complicità e comprensione. Qualcuno mi è familiare in questa seconda accezione se e quando condivide dei significati con me. Sempre secondo Agnes Heller, il sentimento di familiarità legato al sentirsi a casa è sostenuto da una serie di elementi, i primi dei quali sono esperienze sensoriali, suoni, odori, colori. Chiunque di noi potrebbe dire che odore all'ingresso della propria casa il bucato fatto come si deve e la torta che solo la nonna sfornava in un certo modo. Ma anche di cosa sa Natale per le vie in cui si passa abitualmente, o qual è il fruscio della fotocopiatrice nell'ufficio in cui si lavora da tempo. Nella dimensione della familiarità l'abitudine si lega quindi strettamente con l'unicità, con la riconoscibilità di certi elementi, che non possono essere confusi e che alimentano quel senso di sicurezza ontologica necessario all'individuo per radicarsi nel mondo. Questo è quanto accade anche e soprattutto in relazione agli oggetti, ai contenuti che ci circondano, su cui quotidianamente vengono depositate non solo aspettative funzionali, ma anche necessità di rassicurazione. Mettere a posto la casa è un atto ontologico, è la maniera in cui nella nostra qualità di soggetti incontriamo quotidianamente il mondo. Risulta imprescindibile il riferimento alla dimensione relazionale, alle persone, a quella comunità che insieme a casa e a famiglia può essere vista come parte di una sorta di trinità ideologica in cui la casa rappresenta il luogo entro il quale gli individui negoziano le proprie vite quotidiane. Indipendentemente dal contenuto attribuito al concetto di famiglia, questa può essere definita come quel nucleo in cui l'enfasi ricade sull'importanza di fare delle cose insieme e su interessi e attività condivise, il nucleo in cui operano rituali che sono patrimonio comune. Cos'è un rito? Un rito è un segnale di riconoscimento reciproco. Serve a dire: tu sei mio, io sono tuo e il modo in cui lo siamo è unico al mondo. Serve a ricordarsi a vicenda. Per avere dei complici, nella vita ne servono molti di più di quanti si creda. I rituali, dunque, sono quell'insieme di atti o pratiche normativamente codificati, che formano i modelli culturali di una data società e svolgono una funzione di trasmissione dei valori e delle norme, di istituzionalizzazione dei ruoli, di riconoscimento dell'identità e di coesione sociale. Nell'accezione che qui interessa, l'elemento di familiarità contenuto nei riti quotidiani può essere dato da elementi del linguaggio e del suo uso, le inflessioni locali, i luoghi comuni, le gestualità che li accompagnano, quelle espressioni di dubbio conio che solo tra chi è, appunto, familiare si comprendono, dalla comprensione immediata e reciproca in quanto casa è quell'habitat che significa comunità. A casa si parla senza note a piè di pagina e questo è possibile solo a condizione che si parli a qualcuno che capisce. si comprende l'altro immediatamente da poche parole, da gesti, da un retroterra cognitivo comune e già presupposto. In questo modo, anche laddove i rapporti interpersonali non sono stretti, nel senso della consanguineità o della mera contiguità spaziale, o la componente affettiva è debole, il significato di familiare viene dunque a coincidere con quello di addomesticato. Addomesticare uno spazio significa dunque creare le condizioni per sentirci a casa. Heller 1999. Come dice la volpe al piccolo principe, nell'omonimo classico per bambini, e non addomesticare significa creare dei legami. Concludendo, la casa può dunque essere letta come la metafora di un testo scritto dai suoi abitanti grazie a materiali provenienti da fonti diverse, un vero e proprio curriculum vitae. Si potrebbe dire che la casa rappresenti il pieno in cui si condensano esperienze e speranze, gli ancoraggi rispetto ai rivolgimenti e allo smarrimento prodotti da un mondo in continua evoluzione, quel pieno in cui lo spazio e il tempo, da dimensioni astratte e assolute, e dunque sfuggenti, si fanno proprie, tangibili. Si può ben comprendere come il radicamento, che è connotazione affettiva degli spazi, costituisca operazione strettamente personale. Al riguardo si considerino le strategie adattive che alcune categorie di soggetti mettono in atto rispetto a un mondo globalizzato e potenzialmente spaesante. A riprova che il sentirsi a casa non deve necessariamente costituire una dimensione complanare all'avere una casa, alcuni esempi molto diversi tra loro, le giovani coppie, che pur a fronte di budget limitati, non rinunciano all'acquisto di una casa e alla gradevolezza dell'arredamento, e il fenomeno IKEA, i nuovi nomadi, che sono senza tetto ma non senza dimora, i cosiddetti homeless, che spesso, pur non avendo niente, arredano lo spazio che occupano affinché questo sia personalizzato e riconoscibile. Infine, una forma di radicamento trasversale, tanto in senso spaziale che generazionale, definibile come radicamento 20, oggetto di ricerca di una certa avanguardia antroposociologica. Ciascuno di noi, infatti, arreda le proprie pagine social in modo che esse raccontino qualcosa di ciò che amiamo, vogliamo, siamo. Queste, insieme agli indirizzi email, spesso indicati come unico recapito al posto di quello di casa, possono, a pieno titolo, rappresentare un posto da abitare in cui sentirsi a casa. Ciò detto, risulta evidente come, pur a fronte delle rinegoziazioni spazio-temporali e delle sfide multiformi che la globalizzazione impone, nelle vite di ciascuno esistano le premesse per una riappropriazione del proprio mondo. Il diritto al radicamento, così come questo è stato delineato, potrebbe infine configurarsi come plausibile chiave di lettura complementare ad altre prospettive per la comprensione di fenomeni di grande attualità e che hanno ricadute in termini di governance quali l'inclusione, l'integrazione e il riconoscimento sociale. Uno strumento ermeneutico utile a decifrare quel terreno di azione politica all'interno del quadro di riferimento della restaurazione post-democratica 2.00 in corso, di cui il movimento contro gli sfratti, nato in Spagna nel 2009 e guidato da Ada Colau, attuale sindaco di Barcellona, rappresenta un grandioso esempio. Il radicamento, diritto individuale quanto mai vitale in epoca di grandi trasformazioni, costituisce, pur nelle varie declinazioni e sfumature che assume, il destino comune all'umanità intera di condividere la terra.